cicliche sulla Deus Caritas Est, che ci ha visto impegnati nell'ultimo mese con questi incontri, e abbiamo Don Giuseppe Laiti, che sicuramente voi conoscete molto meglio di me, che non ho ancora avuto la fortuna, ma stasera.
Ah, non ho perso niente.
Ma mi dicono che non è vero, per cui... Questa sera Don Giuseppe ci parlerà della carità come ispirazione dell'agire cristiano. Lui abbiamo chiesto di entrare un pochino più nel dettaglio, comunque di aiutarci e di accompagnarci un pochino di più all'interno di questo documento, soprattutto nella seconda parte. I primi tre incontri ci hanno visto impegnati molto sulla prima parte, che è quella, come dire, più teoretica e teorica. La seconda parte è quella più pastorale, per cui la carità come ispirazione dell'agire cristiano ci porta direttamente dentro questo tema. Io non rubo sicuramente altro tempo da Giuseppe, e come al solito poi alla fine della relazione di Don Giuseppe ci sarà spazio per eventualmente qualche domanda da parte vostra o qualche richiesta di approfondimento.
Grazie. Allora, il tema che io devo cercare di introdurre, lo conoscete bene, no? È la carità come ispirazione dell'agire cristiano, che è propriamente il tema della seconda parte dell'enciclica del Papa. Per ambientarci basta un minimo, poi io farò sostanzialmente due cose, cioè cercherò di dire com'è strutturata questa seconda parte, quali sono i nuclei di fondo, e alla fine tenterò una rilettura sintetica senza alcuna pretesa, ma per dire come anche l'enciclica suppone un ulteriore processo di approfondimento che il testo stesso del Papa segnala. Per introdurre questa seconda parte basta richiamare il paragrafo primo dell'enciclica, dove il Papa dice qual è la sua intenzione. La sua intenzione è quella di proporre una, per così dire, una formula sintetica dell'esistenza cristiana. Una formula sintetica che il Papa trova nella prima lettera di Giovanni in un versetto solo, il versetto 16 del capitolo 4. È interessante che nel paragrafo primo dell'enciclica questo versetto viene citato in maniera invertita, cioè la seconda parte del versetto è citata per prima e poi ritorna alla prima parte. Voglio dire semplicemente questo, che testo, come sapete, di 1 Giovanni 4,16 dice: noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto, e poi Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Se voi guardate il primo paragrafo, vedete che il Papa cita subito all'inizio la seconda parte del versetto: Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Poi alla fine del primo paragrafo cita la prima parte: noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Questa inversione è interessante perché al Papa preme mettere in risalto subito qual è il centro del messaggio cristiano: Dio è amore, e poi qual è il percorso che porta a prendere contatto con questo centro. Il percorso è una risposta alla rivelazione, il riconoscere è risposta alla rivelazione, e poi la adesione, e vi abbiamo creduto. Dunque, di questo noi dobbiamo tener conto per capire anche la seconda parte del testo. Vuol dire che il Papa non intende esplorare tutti i nessi e le conseguenze legate al tema, ma intende offrirne una formulazione sintetica. Dopodiché, il Papa stesso dice ancora esplicitamente che procederà per due parti distinte, la prima più di tipo teoretico-speculativo, che non vuol dire astratto, dedicata a precisare gli elementi fondamentali dell'amore di Dio, così come risultano nella rivelazione, e a metterli in contatto con l'amore umano, ecco il binomio agape, eros, sul quale penso vi siete già fermati, e poi nella seconda parte, quella che è oggetto della nostra riflessione stasera, appunto mostrare come l'amore diventa l'ispirazione e l'elemento, diciamo, che struttura l'agire cristiano. Ecco dunque il tema che a noi interessa. Si potrebbe osservare che dal punto di vista della trattazione, proprio dal punto di vista materiale, la prima parte è più breve, sono 18 paragrafi, la seconda un po' più lunga, da 19 a 42. Si capisce anche perché, trattando della parte, diciamo, pratica, anche se il Papa vuole tenersi su dimensioni di fondo, tuttavia le esemplificazioni sono inevitabili. Ecco dunque le due parti, vuol dire dobbiamo tener conto nella seconda parte di tutte le precisazioni che il Papa fornisce nella prima. Questo basta per ambientarci e noi arriviamo subito alla nostra seconda parte. Cosa contiene la seconda parte? La seconda parte, voi ricordate, ha un titolo già di per sé estremamente indicativo, no? L'esercizio dell'amore da parte della Chiesa quale comunità d'amore. Dunque si tratta qui chiaramente della prassi della Chiesa in quanto è ispirata dall'amore. Ora, questo tema, la prassi dell'amore o l'esercizio dell'amore, risulta di fatto articolato in quattro momenti, il cui valore non è proporzionale alla estensione materiale della trattazione, ma è piuttosto proporzionale alla funzione che ciascuno dei quattro momenti esercita nella trattazione. Spiego perché dico questo. Perché, per esempio, il fondamento dell'esercizio dell'amore cristiano viene trattato in maniera abbastanza rapida, un numero solo, il 19. Però è chiaro che nella logica del testo riveste funzione di fondamento. Dunque l'importanza di questo numero non va sottovalutata, perché strategicamente è in posizione di rilievo, appunto svolge la funzione di fondamento. Dunque, la prima parte o la prima articolazione di questa seconda parte è dedicata a illustrare il fondamento dell'esercizio dell'amore cristiano, poi c'è una seconda articolazione dedicata alla esperienza storica che la Chiesa ha fatto dell'esercizio dell'amore. In terza battuta, materialmente la parte più estesa in questa seconda parte, il Papa si dedica a esplorare due temi di grande rilievo per l'oggi. Il tema del rapporto tra giustizia e carità, e l'accenno che il Papa fa alla critica marxista e forse anche prima razionalista fa capire l'importanza di questo tema. Dunque, il rapporto tra giustizia e carità, e poi le caratteristiche peculiari della carità cristiana, dell'attività caritativa cristiana propria della Chiesa. Infine c'è una quarta parte che potremmo dire è di tipo piuttosto spirituale ascetico, ma collocata lì lascia capire come l'ascetica non è un tratto, come dire, tra il devozionale e il penitenziale, ma è un tratto indispensabile alla struttura dell'attività cristiana. È una quarta articolazione che indica degli atteggiamenti che sono anche delle condizioni indispensabili per l'esercizio della carità, per la pratica della carità. Poi c'è una conclusione sulla quale mi fermerò nelle ultime battute. Dunque non farò che percorrere con voi semplicemente queste quattro articolazioni, cercando, quando mi sembra il caso, di esplicitarne, non dico i sottintesi, ma ciò che il testo chiaramente indica come elementi da approfondire. Allora, anzitutto, il numero 19, come vi dicevo, è dedicato a approfondire il fondamento dell'agire cristiano come agire mosso dalla carità. Il Papa qui, attraverso riferimenti biblici che potete già immaginare, noi in modo particolare sono riferimenti al Vangelo di Giovanni, mostra come, secondo la testimonianza del Nuovo Testamento, L'agire di carità della Chiesa nasce dal dono dello Spirito che è effuso dal Signore risorto. Ora, tutto il testo lascia capire che il recupero di questo dato neotestamentario centrale, perché legato direttamente all'evento pasquale, è di straordinaria importanza. Lo illumino sottolineando soltanto qualche aspetto che il testo dell'enciclica lascia capire. Cosa implica il fatto che l'esercizio della carità da parte della Chiesa nasca dal dono dello Spirito? Mi pare che implica almeno questi tre elementi. Primo, indica il carattere straordinariamente comunicativo della persona di Gesù. E per altro verso rimanda a un processo di interiorizzazione caratteristico della vita cristiana. Spiego le due affermazioni. Le spiego abbastanza rapidamente perché sono due affermazioni estremamente care a questo Papa, ci è ritornato su anche la domenica di Pentecoste, ma nei suoi testi sono affermazioni molto ripetute. Cosa vuol dire che il dono dello Spirito sottolinea il carattere straordinariamente comunicativo della persona di Gesù? Vuol dire questo: la vita di una persona è fatta da una sequenza di eventi, di fatti, di accadimenti che una persona incontra. Ora, negli eventi si manifestano, si presentano persone. Gli eventi non sono mai puramente casuali. Negli eventi sono le persone che si manifestano, perché li provocano, perché vi reagiscono, perché interferiscono. Ora, quanto più la persona che si manifesta negli eventi è ricca interiormente, tanto più è in grado di esercitare un'attitudine comunicativa. Tutti facciamo questa esperienza, no? C'è a volte che veniamo invitati a una festa, a un pranzo, a una cena, a qualcosa, e tra i molti incontriamo anche una persona che ci impressiona. Perché ci ha impressionato? Certo, dipende anche dal filtro che noi portiamo dentro, e questo è il processo di interiorizzazione. Ma una persona che si manifesti come creativa, come capace di trovare risorse nuove per reagire a determinati elementi della vita, ci accorgiamo che diventa ricchezza anche per noi. C'è una specie di comunicazione che si instaura, per cui qualche cosa di ciò che sta al fondo dell'esperienza della persona viene anche a noi. Questa è precisamente l'esperienza dello Spirito nel Gesù risorto. Gesù risorto porta con sé una vita così ricca, che è precisamente la dedizione che ha mostrato fino nella sua passione e morte, e nell'incontro con Gesù risorto questa ricchezza interiore viene comunicata ai discepoli. Certo, la comunicazione da sé non basta, occorre il processo di interiorizzazione. Ecco che lo Spirito contiene le due dimensioni. Suppone l'intuizione, la scoperta della ricchezza profonda della persona di Gesù, e suppone un processo di interiorizzazione della esperienza storica di Gesù. Sappiamo come avviene un processo di interiorizzazione, no? Comincia con lo stupore, l'apprezzamento, fino a che poi intuiamo un valore e lo lasciamo arrivare, no? Fino alla zona che contiene le motivazioni della nostra vita. Allora, lì nasce l'esercizio, la possibilità dell'esercizio della carità da parte della Chiesa attraverso il dono dello Spirito. Questo spiega la scelta di un verbo che non è trascurabile, perché parlando della carità il Papa preferisce la parola esercizio, esercitare, agire, piuttosto che fare. La carità si esercita, si dice di meno che si fa la carità, perché il fare indica un atto semplicemente esterno, è qualcosa di fattuale, Invece esercitare indica qualcosa che ha la sua radice dentro, è una risorsa, per così dire, che si mette alla prova, è l'esercizio della carità o anche l'agire secondo carità. Ecco dunque un elemento estremamente importante: l'agire della Chiesa è segnato dalla carità, alla modalità della carità, perché nasce dal dono dello Spirito, che suppone appunto la esperienza del carattere comunicativo della persona di Gesù risorto e il processo di interiorizzazione. Come viene di fatto attuato questo esercizio della carità? Il Papa qui di nuovo molto sinteticamente indica due strade che non possono mai essere separate: la strada dell'evangelizzazione e la strada della promozione dell'uomo. Le troveremo più avanti nel binomio carità-giustizia. È già importante però che qui vengano indicate, esercitare la carità vuol dire annunciare da dove viene questa risorsa, ecco l'evangelizzazione, e mostrare la fecondità di questa risorsa, ecco la promozione umana. La conclusione di questo primo paragrafo dice che allora l'agire della Chiesa si qualifica come servizio della carità. Anche questa è un'espressione pregnante, frequente negli scritti del Papa attuale. Cosa vuol dire servizio della carità? Questa piccolissima espressione ha tre significati non disgiungibili. Anzitutto vuol dire un servizio che nasce dalla carità, quindi che è mosso da quel dono dello Spirito che interiorizza la ricchezza di Gesù. Vuol dire che è un agire secondo la modalità della carità. Ora, la modalità della carità è un agire vantaggioso per gli altri. La carità gioca sempre a vantaggio di. E terzo, vuol dire un agire che tende a promuovere negli altri la capacità della carità come il valore più alto per la persona umana. Potremmo dire: il servizio mosso dalla carità e secondo carità arriva finalmente a segno quando riesce a abilitare un altro a vivere secondo carità. In definitiva, questo è ciò che Dio in Gesù Cristo ha fatto con noi, no? Dio è mosso dalla carità, ha operato in Gesù nel modo della carità, a nostro vantaggio, del tutto nostro vantaggio, fino a arrivare a mettere in grado noi, con tutti i nostri limiti, ma anche con i nostri pregi, fino a mettere in grado noi di operare a nostra volta la carità. Ecco, questa, dunque, il servizio della carità è un'espressione estremamente sintetica per dire ciò che qualifica l'agire della Chiesa, almeno come vocazione e missione della Chiesa. Vuol dire, quando non ci riusciamo è perché siamo al di sotto della nostra vocazione, del compito che ci è assegnato. L'esercizio è anche, come vedremo alla fine, è anche un apprendistato permanente del servizio della carità. Immediatamente di seguito il Papa sottolinea come gli Atti degli Apostoli, nei quadretti dedicati a descrivere la vita della comunità delle origini, si incaricano di mostrarci come tutto questo riceve lì anche una attuazione iniziale. Sono quei quadretti che leggiamo di solito negli Atti degli Apostoli quando vogliamo riflettere sulla vita della comunità cristiana. Ricordate Atti 2:42-47, i discepoli avevano ancora su una linea sola, tutto in comune, nessuno era bisognoso tra di loro, eccetera. Con, potremmo dire, una attenzione particolare al capitolo sesto degli Atti, dove la elaborazione di un nuovo ministero, quello dei sette per il servizio della carità, lascia capire come, essendo la Chiesa fin dall'inizio comunità, quindi non impresa di singoli ma impresa di un soggetto comunitario, anche la carità in quanto agire della Chiesa avrà spontaneamente forma organizzata, no? Quando si opera in più di uno è necessario che il proprio operare riceva una forma organizzata, cioè si precisi di volta in volta un obiettivo, dei metodi, strategie, risorse impiegate, eccetera, eccetera. Questo fa da passaggio per il rapido excursus sulle esperienze storiche della Chiesa nella pratica della carità. Questo excursus, che occupa i paragrafi da 20 a 24, è necessariamente rapido e ciascuno potrebbe anche dire: beh, avrei gradito anche altri riferimenti. È chiaro che il Papa non poteva riassumere 2000 anni di storia, ha scelto una campionatura. Non dice il criterio di questa scelta, ma si intuisce, adesso dalle osservazioni poche che vi farò anche voi potrete capire facilmente il perché di questa scelta. È una campionatura in ogni caso che serve a dire come la Chiesa, proprio esercitando la carità, anche apprende, diciamo, le regole e sempre più le dinamiche di questa azione. Tant'è che poi nel numero 25 il Papa appunto raccoglie il senso di questa esperienza dentro due parametri fondamentali. Ma andiamo un poco con ordine. Quali sono le esperienze storiche che il Papa qui richiama? Potete vedere facilmente, la prima esperienza richiamata è quella di Giustino, e la cosa interessante è appunto che in San Giustino, siamo intorno al 150, la pratica della carità è strettamente legata all'esperienza eucaristica. Dunque possiamo intuire il perché della scelta di questo riferimento storico. È importante notare che la pratica della carità della comunità cristiana ha un nesso interiore con la partecipazione dell'Eucaristia. Chiaro, è il riferimento alla commensalità con il Signore e alla Pasqua. La seconda esperienza di riferimento è Tertulliano, nell'Apologetico, dove Tertulliano fa notare come la gente rimaneva sorpresa di fronte alla prassi di carità dei cristiani. Anche qui intuiamo la ragione di questa scelta: la pratica della carità ha di sua natura una valenza missionaria. Non c'è modo migliore per rendere comprensibile il senso del Vangelo della pratica della carità. Al punto che un annuncio della fede cristiana disgiunto dalla carità sarebbe estremamente problematico e ambiguo. La terza citazione è da Ignazio di Antiochia nella lettera ai Romani, laddove Ignazio, salutando la Chiesa di Roma, parla di una Chiesa che presiede nella carità. Anche qui intuiamo la ragione profonda di questo riferimento che il Papa rapidamente anche esplicita. Se nella Chiesa ci sono dei compiti e ci sono delle sedi che hanno una particolare importanza, è decisivo che questa importanza sia nell'ordine della carità, cioè sia un compito che ha come suo scopo, come destinazione, favorire la vita secondo la carità. Quindi sottolineatura eucaristica, sottolineatura missionaria, sottolineatura istituzionale. Ciò che nella Chiesa è istituzione ha come scopo di favorire, di potenziare la vita di carità. E infine, in maniera molto sintetica, il Papa salta al secolo IV richiamando l'istituzione delle cosiddette diaconie. È una esperienza storica che comincia a Alessandria in Egitto, poi si allarga, come sappiamo, a tutte le chiese più importanti nel secolo V, diventerà un fatto comune. Cosa voleva dire? Voleva dire che nell'epoca post-costantiniana, quando la Chiesa diventa, in tempi abbastanza brevi, una Chiesa numericamente consistente e a tratti una Chiesa maggioritaria, una Chiesa anche, diciamo, privilegiata all'interno dell'Impero Romano, avviene che ogni chiesa, come ha la struttura catecumenale per condurre al battesimo, come ha le strutture liturgiche per celebrare la sua vita, così ha anche le sue strutture per la carità. Le diaconie sono appunto le strutture di cui una chiesa si dota per esercitare la carità. Ricorderete che il secolo IV inoltrato, il secolo V, è il secolo che vede nascere in tutte le grandi chiese, per esempio, le prime forme di assistenza gratuita agli ammalati. fino all'epoca moderna non c'è stata una assistenza sanitaria di tipo pubblico, e l'assistenza sanitaria è nata fondamentalmente a livello, diciamo, macroscopico, è nata attraverso questo, in questa maniera, attraverso le grandi strutture assistenziali delle chiese, delle sedi principali. È facile anche ricordare che alcune di queste strutture hanno creato non pochi problemi nell'incontro con la pubblica autorità. Basterebbe pensare ai grattacapi di San Basilio a Cesarea con il governatore, o anche nel secolo V a Costantinopoli con appunto l'imperatore. Da ultimo, questo è interessante, il Papa dice che abbiamo una controprova del carattere contrassegnato dalla carità dell'agire della Chiesa, una controprova da parte, diciamo, esterna, pagana. Giuliano l'Apostata, che voleva riformare la religione pagana, ha mutuato dall'esperienza delle Chiese l'esigenza della filantropia. Cioè questo imperatore giovane, anche dotato, sfortunatissimo nella sua vita, forse andrebbe rivista storicamente la sua figura, nel senso che è passato la storia con un'etichetta brutta, l'apostata, ma bisognerebbe capire il suo percorso, povero uomo, morto giovane comunque in guerra. Quello che gli era rimasto impresso di positivo della Chiesa, che lui aveva conosciuto nella sua famiglia, era appunto la pratica della carità. Tutto il resto gli era molto dispiaciuto, bisogna capirlo anche. Era nato in famiglia imperiale e aveva visto distrutta la sua famiglia per ragioni dinastiche, dunque, e l'imperatore Costanzo si faceva passare per cristiano, dunque si capiva che aveva un'antipatia viscerale per ciò che era cristiano. Tuttavia gli era rimasto impresso una cosa, che il grande credito che le chiese avevano era dovuto alla pratica della carità, e aveva immaginato che se il paganesimo, la religione pagana, come la chiamiamo noi, o la religione dei padri, come la chiamava lui, avesse integrato al suo interno la capacità di attività filantropica, si sarebbe riaffermata a scapito del cristianesimo. È ciò che non è accaduto, ma il fatto che Giuliano si fosse convinto di questo fa capire di quanto era rilevante la pratica di carità della Chiesa. Ecco, queste sono le cinque esperienze storiche che il Papa richiama, e come intuite sono ben articolate, no? Legate all'Eucaristia, legate alla missione, legate alla istituzione della Chiesa, e finalmente struttura della Chiesa accanto alle strutture per l'evangelizzazione e alle strutture per la liturgia. Che cosa conclude il Papa attraverso questo excursus storico? Conclude che l'esercizio della carità appartiene ai compiti essenziali della Chiesa. La Chiesa si articola secondo un triplice compito non disgiungibile: l'annuncio, la celebrazione e il servizio della carità. Ciascuno dei tre rimanda all'altro, al punto che se mancasse questo nesso sarebbe l'agire stesso della Chiesa che viene sfigurato. Naturalmente questa pratica della carità riguarda sia la vita interna della Chiesa, il Papa sottolinea come il termine stesso fraternità fa capire che la Chiesa è chiamata al suo interno a concentrare le attenzioni là dove più grande è il bisogno. Fra l'altro l'attuale Papa ha scritto, ancora quando era giovane teologo, un libretto prezioso, ristampato adesso, sulla fraternità, proprio per far capire la grande differenza che c'è tra la fraternità nel senso evangelico cristiano e l'ideale di fraternité della Rivoluzione francese. È un testo prezioso, trovate, leggetelo. Qui lascia capire senza inoltrarsi. Ma comunque la pratica della carità vale all'interno della Chiesa, dove appunto la fraternità domanda di concentrare le attenzioni dove più grande è il bisogno, e vale per la Chiesa verso l'esterno, secondo il paradigma indicato dalla parabola del buon samaritano. Dunque non c'è nessuna possibilità di fare della carità una sorta di privilegio a uso interno, no? I cristiani tra loro sarebbero un club che si vogliono bene, però all'esterno poi si disinteressano. Non c'è questa possibilità. La fraternità vale all'interno come all'esterno vale il paradigma del buon samaritano. Finalmente, ecco le due questioni che vi accennavo estremamente importanti per l'oggi, il rapporto tra la ricerca della giustizia e la pratica della carità, e poi in seconda battuta lo specifico, i caratteri specifici dell'esercizio della carità ecclesiale. Perché il Papa affronta questo tema del rapporto tra ricerca della giustizia e pratica della carità? Perché, questo è particolarmente sensibile in ambiente tedesco, ma anche da noi in tutto l'Occidente, perché alla pratica della carità cristiana è stata fatta una obiezione seria, il Papa riconosce che è seria. Un'obiezione seria, prima in ambiente illuminista, poi soprattutto in ambiente marxista. L'obiezione consiste in questo. In fondo la pratica della carità rischia di nascondere l'ingiustizia che regna nella società. Specialmente chi è in posizione di privilegio, chi è ricco, ha interesse che ci sia una pratica di carità che attutisce le tensioni sociali e così permette di conservare il proprio privilegio. In altre parole, la pratica della carità da parte della Chiesa assopirebbe i dislivelli creati dall'ingiustizia e impedirebbe o rallenterebbe la ricerca della giustizia. Il Papa dice che bisogna riconoscere che questa obiezione ha qualcosa di vero, anche se nasconde una sorta di miopia che poi la storia ha messo in risalto. Però bisogna accettare la parte di verità che questa critica contiene. La parte di verità è che non c'è nessuna pratica della carità che esoneri dalla ricerca della giustizia. E questo, dice il Papa, la Chiesa lo ha compreso progressivamente, mano a mano che da una pratica di carità che andava incontro al bisogno che si incontrava nella situazione concreta, è arrivata anche a analizzare i meccanismi sociali che producono la povertà. Bisogna tener conto che l'attitudine e gli strumenti per l'analisi dei meccanismi sociali è un dato moderno, sostanzialmente prodotto dalla cultura di fine illuminismo e poi del marxismo. Questo è uno dei prodotti positivi del marxismo, anche se bisogna falletare poi, ma comunque bisogna riconoscere che di fatto l'attitudine all'analisi sociale è stata svegliata notevolmente dal movimento marxista. E allora è il momento in cui ha preso corpo, come voi ben sapete, tutta la dottrina sociale della Chiesa che il Papa richiama per sommi capi, dalla Rerum Novarum del 1891 fino agli ultimi documenti del Giovanni Paolo II, la Centesimus Annus, Labora in Exercens, Sollecitudine Socialis, eccetera, e buon ultimo il compendio della dottrina sociale della Chiesa. Dunque bisogna accettare l'obiezione, ma bisogna anche riconoscere che questa obiezione ha una miopia grave. La miopia consiste in questo, che alla persona umana sia sufficiente risolvere i suoi bisogni. Quasi che, dice il Papa, la persona potesse vivere soltanto di pane. In realtà, la persona non ha bisogno soltanto di trovare risposta ai suoi bisogni, il che peraltro è sacrosanto, ma ha bisogno anche di essere riconosciuta nella sua dignità. Non bisogna rispondere soltanto al bisogno della persona, bisogna rispondere anche alla persona che ha bisogno, tenendo ben conto che talvolta ci sono dei bisogni che non sono solubili, ma c'è una dignità della persona che bisogna riconoscere e promuovere. Faccio un esempio che è evidente e clamoroso. Per quanto noi miglioriamo le condizioni sociali, non c'è possibilità di esonerare dalla morte. Quello è è un bisogno che non possiamo risolvere. Però il fatto che non possiamo risolvere l'enigma della morte non vuol dire che per l'uomo che fa questa esperienza non ci sia un'attenzione, un interesse, un dovere di salvaguardare la dignità. Allora, ecco un primo elemento importante: accettare questa critica per la parte di validità che ha, che è la carità non può mai esonerare dalla ricerca della giustizia, però tener conto anche della miopia grave che questa critica contiene, cioè che basti risolvere dei bisogni senza tener conto della persona che va riconosciuta nel suo bisogno e anche oltre il suo bisogno. Una parte dei nostri malanni non deriva dal fatto che rimangono scoperti dei bisogni, ma che è così poco riconosciuta la dignità della persona che la persona rischia di essere sviata a fabbricare altri bisogni pur di avere attenzione. Questo sappiamo che cosa vuol dire. Allora, questo è un primo elemento. Quali conseguenze vengono da questa rilettura di una vicenda storica importante che è stata la critica marxista e la risposta della Chiesa attraverso la dottrina sociale? Qual è la conseguenza che ne viene? La conseguenza che ne viene è questa: che certo ogni società ha il diritto e il dovere, attraverso la politica, di produrre un ordinamento giusto, equo, che riconosca a ciascuno legittimamente la possibilità di risolvere i suoi bisogni e accordi a ciascuno uno spazio adeguato. Il cristiano, come cittadino, è impegnato a lavorare per la costruzione di un ordinamento giusto attraverso la vita politica. La Chiesa, come soggetto comunitario, non è soggetto politico. Perciò una Chiesa che come soggetto comunitario intervenisse nella disputa politica sarebbe una Chiesa che va a occupare un posto che non è suo. Perciò la Chiesa dichiara la sua non competenza a intervenire nell'ordinamento politico, ma al tempo stesso dichiara che la ricerca di un ordinamento che persegua la realizzazione della giustizia è sacrosanta e i cristiani come cittadini devono essere impegnati a cercarlo. C'è il Papa che riporta quella battuta feroce di Agostino nella Città di Dio, no? Una politica che non cerca la giustizia sarebbe una sorta di latrocinio legalizzato. Credo che il Papa si è fatto forte perché poteva citare Agostino, quindi si metteva al riparo di possibili recriminazioni da parte di qualcuno. La seconda conseguenza che ne ricava è che poiché la giustizia da sola non basta per l'uomo, perché l'uomo ha anche bisogno di sentirsi apprezzato e benvoluto, allora una politica che costruisca un ordinamento giusto accetta anche il principio della sussidiarietà, cioè accetta anche di non essere in grado di rispondere a tutte le istanze della persona umana e fa spazio a altri soggetti che non in maniera politica, ma in maniera comunitaria, cioè non intervenendo nell'ordinamento politico, ma in maniera comunitaria esercitano un'azione di carità, cioè esprimono l'attenzione, la premura, l'apprezzamento per la dignità della persona umana, sia rispondendo a dei bisogni, sia tessendo una rete relazionale qualificata appunto dall'amore che accordi a ciascuno il suo apprezzamento e il riconoscimento dei suoi pregi. Ecco dunque come la Chiesa dichiara le sue incompetenze e le sue competenze dentro una società. È non competente politicamente. Certo, i cristiani come cittadini cercheranno di concorrere alla elaborazione di un ordinamento giusto, è competente a offrire un servizio di carità all'interno di una società che accoglie il principio della sussidiarietà. In questo modo si arriva a una composizione di prospettive e di competenze che non si confondono, non si intralciano, però possono anche arrivare cordialmente a collaborare, salvando precisamente le rispettive competenze. C'è un altro punto molto delicato che l'enciclica tocca. Il problema così impostato, giustizia, carità, in linea teoretica non fa una grinza, ma lascia scoperto un nervo sensibile. Certo, la politica deve perseguire la giustizia, ma che cos'è la giustizia? Perché è da aspettarsi che ciascuno, secondo i suoi interessi, tenda a configurare la giustizia tirandola dalla sua parte. Allora il Papa qui dice che la pratica comunitaria della carità esercita anche un ruolo di purificazione delle coscienze, perché accedano a una immagine della giustizia più coerente, più vicina alla verità. In altre parole, il Papa fa capire che là dove manca la molla forte della carità come esperienza di vita, non è neanche tanto semplice che venga elaborata una visione adeguata, rispettosa delle persone, una visione adeguata di giustizia. E del resto basterebbe qui confrontare il vecchio adagio romano con la prospettiva cristiana e si capisce, no? Allora, secondo il detto romano, ricordate, la giustizia è un equique su dare a ciascuno il suo. Il problema è che cos'è il suo di ciascuno? È quello che ciascuno si merita, e come si fa a calcolare i meriti dal momento che non partiamo tutti dalle stesse condizioni? O bisognerebbe partire piuttosto dal versante evangelico, che però è anche quello dell'esperienza elementare, che il suo di ciascuno è ciò di cui ha bisogno per crescere. Un neonato cosa ha meritato? Certo, proprio in base a questo, secondo il diritto romano, un neonato non aveva nessun diritto. Tant'è che il padre di famiglia lo poteva abbandonare. Ma sarebbe un ordinamento giusto che fa veramente posto al pregio della persona umana? Ecco la questione delicata che il Papa accenna, lasciandola lì per non risultare, come dire, a rischio di invadenza, però anche facendo capire che su questo crinale l'approfondimento sia culturale sia di contatto con l'esperienza cristiana sarebbe estremamente significativo. E infine, dopo aver precisato tutti questi raccordi tra azione politica che tende a cercare la giustizia e la pratica della carità della Chiesa, il Papa precisa in due battute qual è lo specifico dell'azione caritativa della Chiesa. Allora, lo specifico si può racchiudere in questi due elementi. Da un lato, la carità della Chiesa è chiamata a diventare attenta alla integralità della persona umana. Dunque, l'attenzione va non soltanto ai bisogni, ma alla persona che ha bisogno. Alla persona che ha bisogno. E anche nel caso che non si possa risolvere il bisogno, la carità dovrebbe farci percepire il pregio, la dignità non eliminabile della persona umana. Qui intuite subito, senza che io entri, tutti i problemi che stanno dietro, no? Dalla questione della vita fin dal concepimento alla questione della vita fino al suo spegnersi umano, storico. Come far intuire attraverso la pratica della carità il pregio della persona anche oltre la possibilità di risolvere i bisogni. La seconda qualità che il Papa qui indica è di una grande finezza, e cioè che la pratica della carità conosce, sa conoscere quando la carità domanda di rendere esplicito l'annuncio e quando la stessa carità domanda il silenzio dell'annuncio. Questo osservate che è di una straordinaria finezza spirituale. Papa dice: ci sono dei contesti nei quali la pratica della carità domanda l'annuncio, e non farlo sarebbe negare all'altro di conoscere la ragione del proprio comportamento. Quindi l'annuncio di Gesù Cristo dentro la pratica della carità a volte è proprio elemento costitutivo dell'atto di carità. L'altro ha il diritto, è preso sul serio quando io gli consegno anche la ragione della mia azione verso di lui. Ma ci sono delle altre situazioni, dice il Papa, in cui l'annuncio legato alla carità rischierebbe di far capire che la carità non è gratuita. Cioè, opero a tuo vantaggio, ma perché tu diventi poi della mia fede. In questo caso, dice il Papa, l'annuncio va taciuto. E l'annuncio va taciuto proprio perché il tacerlo è il modo per farlo. Cioè dire, guarda, la carità che viene da Dio è assolutamente gratuita. Verrebbe fatta nei tuoi confronti comunque, così come Dio crea ciascuno di noi comunque. Non è che prima si cautela attraverso le previsioni di quel che faremo. Allora, questo mi sembra un tratto estremamente significativo dell'enciclica e fa parte, direi, della finezza anche spirituale di questo Papa, che a volte sembra, come dire, quasi un Papa reticente, no? E però qui fa capire che questa reticenza non è il fatto che è timido, ma che vuol far intuire come la carità cristiana è veramente gratuita, no? Non mira a niente altro che a sottolineare il pregio della persona umana davanti a Dio. Vedo che il tempo va, vengo alle ultime battute rapidamente, anche per lasciarvi qualche attimo di domanda. Infine, ed è la quarta articolazione, il Papa sottolinea asceticamente che la pratica della carità domanda degli atteggiamenti che devono essere coltivati, e questi atteggiamenti li riassume in tre fondamentali, ispirandosi alla prima lettera ai Corinti, capitolo 13, l'inno della carità. Dice anzitutto: la pratica della carità domanda l'umiltà. Anche questo è un tratto estremamente importante. Perché la pratica della carità domanda l'umiltà? Perché la carità suppone sempre il riconoscimento del primato del dono di Dio, e in ogni caso la pratica della carità non autorizza alcun senso di superiorità. Quindi la cura della umiltà è necessaria alla pratica della carità, per ricordarci che la carità non la inventiamo noi, ma è Dio che la alimenta in noi, e che in ogni caso il poter fare la carità non autorizza mai alcun senso di superiorità. Ci sollecita soltanto a mantenerci nel servizio, il Papa rimanda qui a Luca 17,10, siamo servi inutili, ricordando che quelli inutili non vuol dire senza risultato, no, ma vuol dire servi che non devono presentare il conto quando arriva la sera. Il secondo atteggiamento è la non pretesa di disporre di soluzioni universali. Nessun cristiano e nessuna comunità cristiana, neanche la Chiesa intera, può immaginare di disporre di soluzioni globali di tutti i problemi. Questo vorrebbe dire immaginare una sorta di onnipotenza che può passar sopra anche alle responsabilità degli altri. La carità domanda di rimanere nella non pretesa. La persona umana non è mai sostituibile, dunque non si può presumere da parte di nessuno di avere una soluzione globale definitiva di tutti i problemi, che non passi attraverso il cammino lento della accoglienza, del riconoscimento di ogni persona. E infine il terzo atteggiamento è quello della perseveranza, e cioè il fatto di non disporre di una soluzione automatica di tutti i problemi non autorizza la rassegnazione, al contrario, domanda l'impegno tenace, domanda la perseveranza, domanda di lottare tenacemente ogni giorno contro le povertà e i mali che la vita fa incontrare. Dice il Papa: l'incontro con i mali del mondo giustamente ci fa gridare verso Dio. Dobbiamo tener conto però che questo grido vuole esprimere due cose: la nostra condizione di creature, che non possono risolvere tutto, e però anche l'appello alla sua paternità, perché ci aiuti a assumere le nostre responsabilità. Nella conclusione di questa parte il Papa sottolinea come questo vuol dire semplicemente che la pratica della carità cristiana non può mai essere separata dalla fede e dalla speranza. Sono le tre virtù teologali che vanno sempre insieme, perché la fede ricorda alla carità il suo fondamento e la speranza ricorda alla carità che la sua fecondità è anche affidata insieme alla sapienza di Dio e alle responsabilità di tutta intera l'umanità. Bisogna dunque vivere la carità senza presunzione e senza rassegnazione, senza abdicazione. La conclusione, da 40 a 42, è in realtà una apertura, anche questo è interessante. Il Papa conclude richiamando l'esperienza dei santi moderni, dei santi a noi contemporanei, dopo aver fatto appena un cenno rapido alla memoria di San Martino di Tours, passa ai santi del secolo XVI e ai santi attuali. Ora, questa conclusione attraverso il recupero delle esperienze dei santi è appunto un modo di concludere aperto, vuol dire ecco il percorso. Ci sono i sentieri, ci sono i testimoni dei sentieri della carità, ciascuno è invitato a inoltrarsi in questi sentieri. La carità si apprende soltanto esercitandola. E naturalmente tra i santi alla fine ritorna la figura di Maria, e la figura di Maria che canta il suo Magnificat, appunto come modo per sottolineare lo stile di Dio che si china sui poveri e riabilita quelli che sono emarginati dalla storia. Nel numero 39 alla fine, che è quello che precede immediatamente la conclusione, il Papa riassume la sua intenzione. Dice: con questa enciclica io voglio invitare a vivere l'amore e in questo modo a far entrare nel mondo la luce di Dio. Dico appena una battuta di come si potrebbe riprendere l'enciclica adesso per nuclei essenziali, questa seconda parte. Si intuisce leggendo che il Papa non si accontenterebbe di una lettura piana come quella che ho cercato di farvi io, ma domanderebbe anche di apportare l'approfondimento e l'interiorizzazione e naturalmente la elaborazione poi pratica conseguente di almeno tre nuclei fondamentali che io vi annuncio appena e non sviluppo. Il primo nucleo fondamentale è la radice pneumatica dell'agire cristiano, e cioè come continuamente abilitare l'esistenza cristiana alla pratica dell'amore attraverso il processo della interiorizzazione. Insomma, è il grande tema della feconda interazione tra vita contemplativa e vita attiva, tenendo conto che la vita contemplativa non vuol dire una sorta di astrazione mistica nelle nuvole, ma è appunto lo sguardo rivolto a Gesù. Perché il Papa si aspetta che noi approfondiamo questa prospettiva? Perché tutta l'enciclica fa capire che al Papa sta molto a cuore la non riduzione della pratica della carità al piano morale. Basterebbe qui ricordare molti altri suoi discorsi. Cioè, la pratica della carità non è soltanto un dovere etico, ma è una risorsa creativa interiore che ha la sua radice nell'azione interiore dello spirito. Detto diversamente, il comandamento dell'amore non è un dovere chiesto al cristiano che sa già di non poterlo mai assolvere del tutto, e quindi qualcosa che lo mantiene, come dire, in una condizione di colpevolezza permanente. ma è invece una ricchezza interiore che gli è data e che non arriva mai a sviluppare del tutto, ma la porta dentro di sé. Ecco, la radice pneumatica dell'amore impedisce alla pratica della carità di essere ridotta al livello dell'etica. L'etica è importante, ma la vita cristiana non è soltanto un'etica. L'etica fa domandare quante volte devo perdonare al fratello che mi... E la radice pneumatica dice, ma se tu riguardi a Gesù Cristo e accogli il suo spirito dentro di te, cosa succede? Questa è la questione. La radice pneumatica vuol dire anche dove viene la possibilità di assumere nella modalità dell'amore atteggiamenti e impegni definitivi per l'esistenza umana. Se il definitivo, il perseverante, sta sotto l'etica, chi potrebbe chiedere questo a un altro? Si viene dallo spirito, allora è un fatto creativo, straordinario, no? Che trova le sue ragioni anche di definitività. Secondo elemento, che a me pare l'enciclica domanda di approfondire, è l'importanza della memoria storica. Il Papa richiama due volte l'esperienza storica, all'inizio della seconda parte e poi nella conclusione. Perché è così importante la memoria storica? Perché la memoria storica ci aiuta a capire che la vita cristiana di fatto è un apprendistato. Il Vangelo e il dono dello Spirito che porta con sé è un patrimonio non esauribile. Il passato, la memoria storica, non fa soltanto da paradigma da copiare, ma è un solco aperto nel quale camminare. La memoria storica accende la fantasia, lascia capire gli spazi della carità nel futuro. E il terzo nucleo che l'enciclica suggerisce di approfondire è il luogo proprio dell'agire cristiano nella società. Secondo il doppio registro dell'agire da cristiani come cittadini, quindi la ricerca della giustizia, e dell'agire da cristiani come soggetto ecclesiale, quindi il carattere specifico della carità cristiana, secondo la gratuità e secondo l'attenzione alla persona nella sua integralità. Ecco, come intuiti sono tre nuclei estremamente fecondi che suggeriscono anche prospettive di pedagogia di vita cristiana e anche sono vene formidabili di spiritualità. Ma io così lì ve le lascio e vi ringrazio della vostra attenzione.
Bene, come al solito c'è lo spazio e il modo per qualche eventuale richiesta di approfondimento o delle domande. Io per la verità ne avrei una che mi sono segnato, cercato per, come dire, di prendermi qualche appunto. Dunque si è capito dei bisogni, ma riconosce, come dire, la persona nella dignità proprio del suo bisogno, per cui riconosce la persona prima del bisogno. Ci sono delle correnti filosofiche, lo dico perché poi ne parliamo spesso quando ci troviamo, di filosofia politica, per cui la comunità stessa è un bisogno, cioè all'uomo manca qualche cosa, all'uomo preso singolarmente manca qualche cosa ed è soltanto dentro la comunità che questo qualche cosa può trovare, come dire, una risposta, la soddisfazione di questo bisogno, per cui la comunità, non la società che è, come dire, fondata su un contratto, ma la comunità che è fondata invece su una relazione, in questo caso appunto gratuita ma anche necessaria, perché l'uomo manca qualche cosa preso da solo. Ora, se la carità non soddisfa soltanto dei bisogni e se la comunità stessa è un bisogno, quale deve essere e come deve essere esercitata eventualmente la carità perché non diventi, come dire, l'esercizio di un potere in qualche modo dell'uno sull'altro, che annullerebbe per certi versi il fatto che la comunità stessa sia un bisogno, per cui la relazione tra le persone sia necessaria ma anche gratuita. Spero di essere stato abbastanza chiaro. che è poi cercare di capire in realtà, ad esempio, la portata anche di un fenomeno sociale come il volontariato. Cioè, tante volte si dice che il volontariato è da una parte il fallimento dello Stato sociale, per cui dove non arriva lo Stato arriva il volontariato, dall'altra è un fare più del bene, Morandi lo diceva la settimana scorsa, un fare più del bene a se stessi che non agli altri ai quali si vorrebbe far del bene. Qual è la mediazione che bisogna trovare?
Se ve ne vengono delle altre, se no, se prendo la parola già sono un chiacchierone del mondo vecchio e comincio a chiacchierare un'altra volta.
Una curiosità, cioè come mai quando si parla di carità si pensa normalmente o ci si riferisce ad azioni del tipo di dare da mangiare, vestire, e per esempio invece non si pensa all'istruzione come carità, all'educazione come carità.
Fare un'altra domanda, no? Da dove il Papa fa questo escurso storico, no? E come mai in qualche maniera questo escurso si ferma, visto poi tu sei anche uno studioso di primi secoli della Chiesa, si ferma al 4-5 secolo e non va avanti con un'altra esperienza? È perché in qualche maniera i padri fondano la nostra fede, quindi ci riferiamo a loro, o è perché, non so, successivamente c'è una carenza, o forse mancano grosse testimonianze di questo senso?
Dire qualcosa su queste tre, intanto ce ne sono delle altre già subito. Tenete conto che non sono esperto su tutto. La prima domanda mi sembra che chiama in campo molti aspetti e molte dimensioni. Almeno due ne dico. Nella nostra vita siamo chiamati a comporre insieme degli elementi che, visti in superficie, sembrano antitetici, visti in profondità si richiamano uno con l'altro. Faccio appena un esempio. Quando noi diciamo gratuità, immaginiamo facilmente che sia facoltativa, cioè che se c'è bene come lo zucchero sulle fragole, però se non c'è non casca il mondo. Quando diciamo invece necessità, allora diciamo no, allora queste sono cose necessarie che occorrono. Ma in realtà niente è più necessario alla persona umana del gratuito. Non si può chiedere a nessuno per legge di voler bene a un altro. Ciò non toglie che l'essere ben voluti sia estremamente necessario. E tutti sappiamo, quando uno nasce, che magari dal punto di vista dei beni non gliene manca neanche uno di necessari, ma non è destinatario di un bene effettivo, sappiamo gli sconquassi che si creano. Allora, come comporre il necessario con il gratuito? Altro aspetto. Quando noi diciamo gratuito, in superficie immaginiamo che ciò che io faccio gratis non ha nessuna rilevanza come ritorno a me stesso. Se è gratuito, a me non viene niente. Ma questo è molto superficiale, perché in realtà quando io esercito un'azione a favore di un altro veramente gratuita, la mia persona riceve un incremento di pregio, perché l'azione gratuita verso l'altro incrementa in me questa attitudine, e questa attitudine è un pregio della persona. E qui entrerebbe in gioco l'equilibrio che il Papa richiama nella prima parte tra Eros e Agape, no? Allora, ecco, credo che bisognerebbe, anche dal punto di vista culturale, anche filosofico, pedagogico, ragionare su questi binomi superando l'aspetto di superficie e andando a fondo, al cuore della struttura umana. Certo, dal punto di vista sociale, qui la differenza tra società e comunità, non si può prescrivere il gratuito, l'amore. Ma dal punto di vista della cultura, della meditazione culturale, della formazione ai valori, far percepire che gratuità e necessità si richiamano l'un con l'altro, così come l'azione a favore dell'altro richiama un incremento del mio valore, questo credo che sia importante. In fondo, il segreto della comunità è la capacità di comporre, attraverso la maturazione che essa stessa riesce a mettere in atto, di comporre questi elementi a prima vista antagonisti, ma che in profondità invece vanno d'accordo e si reggono uno con l'altro. Faccio un esempio clericale, vi domando scusa. Quando io ero giovane, vuol dire secoli fa, uno dei problemi di difficile soluzione della mia categoria, alla quale voglio molto bene, era questo. Si diceva che l'azione pastorale è talmente esigente che svuota, uno si esaurisce a furia di fare. Allora occorrono i tempi della ricarica. Quando il Vaticano II ha sottoposto a meditazione questo luogo comune, ha detto no, questo non corrisponde al Vangelo e non corrisponde alla vena profonda della vita della Chiesa, che dice esattamente il contrario, che proprio perché il fare è l'esercizio di valori profondi, proprio nel fare avviene l'incremento, la ricarica. L'unica cosa di cui bisogna tener conto è che nessuno immagini di essere un piccolo Dio, di avere risorse infinite, e quindi bisognerà avere anche il tempo per dormire, per mangiare qualche volta, per allentare le tensioni psicologiche e avanti. Ma intuite che altra cosa è dire: ciascuno accoglierà simpaticamente i limiti della struttura umana che non è infinita, no? Altra cosa è dire l'azione è come il tarlo che ti corrode, perciò ogni tanto occorre l'antirugine perché sennò è un disastro. Ecco, credo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, stata di comporre a livello profondo, culturalmente e certo ancora di più nella spiritualità cristiana, queste tentazioni di opposizioni che, viste in profondità, sono invece estremamente coerenti. Certo, il farlo è un compito mai esaurito, appunto perché non si può risolvere con un provvedimento di legge, ma si può affrontare di volta in volta come compito formativo, culturale, educativo, spirituale e così via. Il che lo vuol dire a livello intimistico, vuol dire anche a livello chiaro, pubblico, dell'azione culturale o dell'azione spirituale. L'altro aspetto che a me sembra importante qui, e che non vi ho accennato prima, ma c'è nell'enciclica, in questa seconda parte, è che la società mediamente, specialmente le nostre società a forte dimensione funzionale, tendono a immaginare che la coltivazione delle competenze risolve la gran parte dei problemi. L'importante è essere competenti. Ora, non c'è dubbio che la competenza è necessaria, ma la competenza da sola non è sufficiente. Perché? Perché la competenza da sola potrebbe scatenare una serie di problemi difficilmente governabili. L'altra dimensione di cui bisogna avere cura è l'intenzionalità che gestisce le competenze. Competenze molto acute potrebbero scatenare una competizione che distrugge la società o che la mette alla prova sfibrandola. E noi ne abbiamo, come dire, le esperienze nelle nostre società occidentali, no? Allora, per tenere conto integralmente della persona, del rispetto, della promozione dei suoi pregi, bisogna sempre anche domandarsi qual è l'intenzionalità che è in grado di sorreggere in maniera feconda queste competenze. E di nuovo la politica a malapena può indicare qualche comportamento, ma non può comandare gli atteggiamenti. Cioè la politica può dirmi: guarda, se sei un insegnante non puoi aggredire lo studente, però non può dirmi: devi avere un atteggiamento interiore di interiorità è sottratta alla politica. Però c'è tutta una dimensione della cultura, della spiritualità che vale nella vita della comunità, che invece si fa carico della cura delle intenzionalità. È per questo che alla fine credo un soggetto politico che fosse sprovvisto soggetti comunitari al suo interno avrebbe bisogno di contatti, perché da dove cava fuori le risorse per coltivare intenzionalità in grado di gestire fruttuosamente le competenze? Quindi questa è un'altra questione, un altro problema che è demandato alla cultura. Se io dovessi dire: ma devo difendermi dalle mie ombre di vecchi ormai fuori corso, la nostra società soffre di una enorme assenza culturale. Chi coltiva le intenzionalità, gli atteggiamenti? Però non voglio entrare in questo. L'altra domanda: perché la carità in genere si vede molto di più nella risposta a bisogni di tipo materiale, se si possono chiamare così, perché poi cosa sia il materiale è difficile dire, ma per esempio non dal punto di vista dell'istruzione, dell'educazione avanti? Ma credo che questo sia un fatto in parte una eredità sbrigativa che ci sta alle spalle, ma che per esempio tutti i fondatori nostri dell'Ottocento avevano di gran lunga superato. Tutti i grandi fondatori dell'Ottocento e del primo Novecento sono tutti grandi educatori, per l'ovvia ragione che, essendo intelligenti, e la carità rende intelligenti mediamente, avevano ben capito che una cosa è dare il pan, altra cosa è abilitare a procurarselo. Si potrebbe anche aggiungere un'altra cosa, che però anche qui domando scusa, non voglio entrare in questioni che non sono marginali, ma non sono di questa sera, ecco. Bisogna anche dire che nel nostro mondo occidentale, quello che noi conosciamo di più, i piani alti della cultura non vengono messi così facilmente a disposizione. È in qualche misura più semplice orchestrare la risposta a bisogni elementari piuttosto che accogliere alla mensa di là dove si gestiscono le risorse fondamentali. Però, vabbè, lo dico così, ma non con un po' di sorriso, anche se poi non è tanto che si possa sorridere su questo. Voglio dire, è più facile accettare di rispondere a dei bisogni immediati, primari, piuttosto che inserire là dove si determinano gli orientamenti profondi della politica, dell'economia, della scienza e avanti. Ma non ce l'ho con nessuno, è una constatazione. E questo fa pensare appunto di quanto il problema dell'intenzionalità sia centrale nella questione. Perché l'excursus del Papa si ferma al secolo V e VI, poi salta al XIX? Penso che gli è venuto così perché gli bastavano alcuni esempi per legare la pratica della carità all'Eucaristia, alla missione, alla istituzione della Chiesa. Non credo che ci sia altra intenzione. Oltretutto, se io fossi un benedettino sarei rimasto abbastanza male che non abbia detto che per tutto il Medioevo il movimento benedettino forse sta sotto la voce delle diaconie. Ma voglio dire, l'esemplificazione non è fatta per dare un quadro completo, ma è fatta per indicare alcuni nessi, quelli che vi ho richiamato. Quindi penso che non ci sia nient'altra attenzione e intenzione che questa. Quasi a dire, ciascuno si può completare l'excursus quando vuole, come vuole, non è un problema. Vi restituisco la parola.
Non so se ci sono altri spunti. Altrimenti direi che possiamo tranquillamente chiudere, sono 10:30.
Due paroline veloci per chiudere, visto che insomma è l'ultimo dei nostri incontri. In realtà sono due parole semplicemente per ringraziare voi che siete intervenuti, i nostri relatori. Questa sera ringraziamo naturalmente Don Giuseppe Laiti, però con lui anche tutti quelli che l'hanno preceduto, e un ringraziamento particolare a quelli che gesuiticamente se ne stanno nascosti in seconda fila, ma in realtà hanno delle gravi responsabilità nell'organizzazione di questo evento: la dottoressa Polvarini e Massimo Schiavi, che hanno lavorato e spinto avanti me a parlare davanti a questo microfono, e sono quello che meno ne ha titolo. È il primo, penso, evento a cui abbiamo voluto dare un taglio di questo tipo. Penso che sia stato un evento, almeno per quanto mi riguarda, molto molto interessante, che ha approfondito diversi spunti da diversi punti di vista. Ci auguriamo, siamo sicuri che non rimarrà l'ultimo assolutamente, anzi come primo deve averne assolutamente un secondo immediatamente. Chiudo davvero con il ringraziamento più sentito davvero per la Fondazione, perché forse l'esercizio della carità cristiana passa anche attraverso l'offerta davvero di della cultura che sta ai piani alti, come diceva Don Giuseppe prima. Penso che l'impegno, se ne parlava proprio oggi pomeriggio, sia davvero questo, più che un impegno è una sfida per il futuro, però come tutte le sfide sarà bello vincerla, insomma. Grazie davvero, grazie a tutti voi, grazie a Don Giuseppe, appuntamento per le prossime volte in cui avremo modo di incontrarci.